How do I feel today? Ask yourself this question.
What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Let's go. We made it. We made it. We made it. We made it. And I'm going to the house. And I'm going to the house.
When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like. This is what it feels like.
Football is getting hit. That's it.
It's gonna be football now.
What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time is it?
Let's hunt now. Let's hunt now.
Let's go.
Let's hunt.
We made it. And I'm going to the house. And I'm going to the house.
Un saluto a tutti e bentornati su Radio Bonanza. Oggi puntata autentica, quindi non live, non è un estratto di Twitch, di YouTube, è proprio puntata del podcast numero 272, puntata che chiude un po' la stagione, perché come forse già saprete, Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl contro i Philadelphia Eagles, e oggi abbiamo qui uno dei suoi hater principali.
C'è Giulio?
Infatti sorridente e rilassata.
Avete sentito Azza e Giulio Dicenzo, che saluto. Buonasera.
Ciao. Ciao, ciao.
Buonasera a tutti.
C'è anche Strusa.
Eccomi. Eccomi, io sono tornato dopo il Super Bowl, dopo tanto tempo.
Strusa, ma a te l'hanno detto che, cioè, non stiamo parlando del Super Bowl di Tampa Bay Buccaneers di 2 anni fa, cioè, stiamo parlando di
Ma veramente? Cioè, ci sono stati altri Super Bowl?
Penso che l'anno prossimo, penso che l'anno prossimo non avrai più neanche quel quarterback, magari ne parleremo, magari.
Vedremo.
E parlando invece della partita di domenica che ha un po' chiuso la stagione, per la Bonanza un sospiro di sollievo, però alla fine è stato un 38-35 per i Chiefs che vincono il loro secondo Super Bowl in 3 anni. Sì, 3 anni o 4
4 perché non
perso, esatto. E poi uno l'hanno perso, cioè hanno vinto, l'hanno perso, hanno perso al championship.
Esatto. Scusa, con chi l'hanno perso?
È proprio quella a cui sei rimasto tu, Strusa. Cioè.
Quindi, insomma, a proposito del ritiro di Brady, nuova dinastia certificata, Andy Reid, Mahomes, Bienemi, no, di Bienemi parliamo dopo. Insomma, pensieri su questa partita? Insomma, è stata una partita dove forse le difese hanno veramente imbarcato.
La prima cosa da dire, con le cose di quello che diceva Strusa, rispetto a quel Super Bowl che hanno perso, la grossa differenza è stato l'impatto difensivo, perché in generale le linee hanno funzionato. Giusto per dire un altro tema caro a Strusa, perché i quarterback alla fine sono stati toccati abbastanza poco, e ci si aspettava probabilmente qualcosa di più, visto che comunque sono due squadre che hanno l'aggressività e la forza di andare a pressare. Io ci ripensavo preparandomi genericamente a questa partita, che comunque le ultime partite degli Eagles c'erano degli elementi della difesa che spiccavano, c'era il 7 che aveva toccato spesso con i suoi avversari, era andato ad attaccare più volte, eccetera.
È caduto qualcosa.
E la gatta.
Era il blitz di Azor Reddick.
Esatto.
Io devo bestemmiare.
Questo è Azor Reddick.
Azor Reddick che bestemmiamo.
Ecco, lui che ha blitzato come la mia gatta, evidentemente, e non si è visto mai. E questo comunque è stato: se lasci giocare Mahomes, hai un problema. Per di più, quando sai che si è anche fatto male alla caviglia, ma non solo nelle partite prima, ma anche nella partita stessa. Quindi mancanze difensive sicure, proprio anche solo in termini di aggressività. Hurts, vabbè, nel senso, gli hanno rubato 2 volte il pallone, che comunque è già un buon risultato, però poi ha fatto una prestazione che potremmo definire leggendaria. Però insomma, iniziamo a concentrarci sul lato Eagles.
Sì, se posso sulla Eagles, perché hai proprio introdotto il punto su Reddix, che è quello che mi ha stupito di più, perché contro San Francisco praticamente era sempre posizionato quando ha fatto, diciamo, i danni che ha fatto anche proprio nel backfield, era sempre posizionato di fronte a un tight end, e questo era stato, era un po' la cosa che avevo notato contro San Francisco, ma qui è proprio, come dicevi giustamente, nel nulla, e ha lavorato bene la linea offensiva di Kansas City? Beh, direi di sì, però comunque, cioè, sapendo di avere un quarterback mezzo zoppo, io forse avrei blitzato un po' di più, però voglio dire, non faccio il defensive coordinator. E Reddick appunto è uno che da cui ci si aspettava tanto al Super Bowl, secondo me.
Avevano anche diversi veterani, Azza, giusto? Per rinforzare la linea.
Esatto, su Hargreaves si è visto qualche volta, però più il run stopper che, diciamo, in pass rush. E sono mancati, loro venivano da una stagione da 77, poi anche playoff con San Francisco, come diceva Strusa, e anche contro i Giants avevano fatto vedere veramente tante cose impressionanti sul quarterback. È stata brava la linea, è stato bravo Mahomes nello scaricare velocemente, questa era una cosa che avevamo detto anche in fase di presentazione del Super Bowl, era uno dei delle armi tattiche contro la pass rush di Philadelphia, e ha funzionato. Però ribadiamo, cioè, quello che hanno detto sia Giulio che Strusa, cioè, Mahomes comunque era zoppo, cioè, e si è infortunato durante la partita nuovamente, e nonostante questo, tra l'altro, l'ha decisa poi Mahomes anche correndo, perché l'azione, esatto, l'azione decisiva comunque è stata quella con abbinata poi all'holding, che comunque ha guardia azzerato poi anche il cronometro. Però a livello di field goal, a livello di range di field goal, c'erano arrivati con una corsa centrale di Mahomes. E diciamo, questo qui lato Philadelphia, quello che è mancato a Philadelphia, non è mancato assolutamente Hurts, che secondo me è stato il miglior giocatore della partita, al di là di quello che poi è stato il risultato finale. Quello che invece ha avuto Kansas City, bene Mahomes, bene, diciamo, nella prima parte di partita Kelsey, nella seconda parte di partita Juju Smith-Schuster. Quello che è stato continuo per tutta la partita è stato Pacheco, che l'avevamo un po' detto anche nella preview, è un giocatore che è sostanzialmente venuto fuori dal nulla quest'anno. Aveva avuto una partita, mi sembra, un po' claudicante, non ricordo se era il Championship o nel Divisional, però al Super Bowl è stato determinante nel far rimanere magari anche un po' più attenta il front seven di Philadelphia, e non mandarlo per forza a blizzare contro qualsiasi cosa. Le sue corse sono state molto molto utili. Alla fine non ha corso migliaia di yard, cioè 76 yard per 15 portate, ma efficace in tutti i tocchi.
Sì. Un'altra cosa sul running back, sui running back dei Chiefs, visto che l'altro running back ha fatto la mossa inginocchiandosi prima della linea,
la mossa dell'infame, possiamo
vorrei sapere, è stato un infame o ha fatto bene?
No, allora, non è fatto benissimo. Resta il fatto che, cioè, se fai, diciamo, l'equivalente a calcetto tra amici, ti menano, figurati. Lui però aspetta, ha una mentale incredibile, perché comunque quella mossa cioè, a zero il cronometro, e in quel momento della partita, insomma, tanto di guadagnato, cioè una mossa sportivamente, cioè, di grande intelligenza, di grandissima presenza mentale. Cioè, lui ha proprio, è una delle mosse più di squadra che abbia mai visto, perché lui ha rinunciato al fine del tabellino del Super Bowl, cioè non è poco. Resta il fatto che se lo fai a un livello più basso ti sprangano.
Sì, poteva sempre segnare col culo, se vi ricordate.
Vero,
qualche
vero.
Super Bowl fa, che Brescia mi sembra proprio lui, cercò di fare la stessa cosa, peccato che finì in end zone col sedere e segnò col culo, quindi effettivamente sì.
Ma alla fine, secondo me un po', allora, lui è stato presente mentalmente, però l'hanno venduta malissimo gli Eagles, che erano veramente fermi, e secondo me lui si è accorto un po' di questa cosa che non andava, e ha detto forse
sì, lui stava arrivando in Enzo passeggiando, e cioè arrivare in Enzo passeggiando a 1:30 dalla fine in pareggio vuol dire che qualcosa è andato storto.
Però parliamo anche di questa cosa: due touchdown fotocopia, ok, da parte dei Chiefs, e una corsa sull'esterno che praticamente è un walk-in, è entrato dentro, poi non è entrato, però entrava semplicemente. Quindi diciamo che un po' nelle ultime 10 yard Philadelphia ha peccato tantissimo, e credo che sia stata un po' anche qui una delusione sulla difesa proprio, a parte poi 15 minuti iniziali in cui Kelsey praticamente era indomabile, perché cioè, lì si è vista, secondo me, quando si parla di alchimia fra ricevitore e quarterback, cosa vuol dire, perché quelle tracce lì, sentivo, se non sbaglio, Olsen che lo diceva, oppure durante il pregame, adesso non mi ricordo, che dicevano che gli Eagles hanno tentato prima del Super Bowl di simulare l'atteggiamento di Kelsey in campo, ma non c'era nulla di scritto, non era un pattern definito, erano tracce.
Hanno messo il fratello a fare le tracce, ho capito perché.
Esatto.
Era un po' più facile da seguire, diciamo.
Allora, sulle difese, Struza, a parte quella lì, quella finale, la corsa era voluta, però le due dei touchdown, quello di Moore e quello di dall'altra parte di
Tony, ecco,
identici, veramente identici, cioè con l'uomo che fa finta di andare in motion dall'altra parte, si ferma, sono sui suoi passi, e in entrambi i casi veramente se lo sono perso malamente, cioè chi doveva seguire Slay, mi sembra, nel primo caso forse pensava ad uno scambio di uomini tra virgolette, o comunque è stato abbastanza imbarazzante. Hanno fatto vedere, ho trovato su Twitter, l'azione simile contro i Jaguars, tra l'altro, un touchdown molto simile. In realtà lì però alla fine non avevano difeso neanche così male, nel senso, è anche difficile da marcare una situazione del genere. Nell'occasione dei Jaguars gli erano stati anche più vicini a, non mi ricordo chi,
sembra Christian Kirk o Agnew, okay. Non mi ricordo.
E qua invece proprio
Jaguars, giusto?
Sì.
Forse Kirk, sì.
Qua se lo sono persi proprio malamente, si sono persi in entrambi i casi malamente, entrambi diciamo touchdown abbastanza pesanti, perché uno mi sembra è stato quello del pareggio e l'altro mi sa che erano quando hanno allungato, no? Poi sì. Quindi male la difesa di Philadelphia.
La difesa degli Eagles, cioè sostanzialmente non ha mai, cioè alla fine gli Eagles sono riusciti a difendere quando era in campo la difesa dei Chiefs, e neanche tanto, perché poi hanno concesso di turno, però nel senso la difesa degli Eagles non ha funzionato mai, perché nel primo tempo non ha avuto bisogno di funzionare, però quando era in campo comunque hanno sempre guadagnato un sacco di yard i Chiefs, e questo secondo me è tutto quello che avete detto voi, è sicuramente grave, perché adesso ce lo siamo dimenticati perché hanno vinto il Super Bowl e vengono una stagione comunque trionfale, però quest'anno sembrava che i Chiefs avessero un attacco buono, perché non c'era il reparto ricevitori, comunque insomma era sospetto, i running back non è che ci siano sti grandi nomi, era tutto in mano a Mahomes e Kelsey sostanzialmente. Nel primo tempo infatti hanno fatto tutto loro, che per carità è sempre una buona ancora di salvataggio, però cioè, era un attacco monco.
Sì, sicuramente non dico che hanno sorpreso, perché non puoi parlare di sorpresa per questa che è veramente
è paradossale, però oggi ce lo dimentichiamo, infatti io anche il discorso dei blitz,
i blitz in casa di Cenzo.
Stato secondo me è un sabotaggio interno, adesso non vorrei dare la colpa alla gatta,
è Tyreek Hill che sta rosicando, è Tyreek Hill questo che rosica.
No, dicevo, anche il discorso dei blitz di Philadelphia, io mi aspettavo più aggressività su Mahomes proprio per il discorso di, cioè sostanzialmente in profondo non dobbiamo controllare nessuno, cioè non è che non dobbiamo controllare nessuno perché quello è sempre Mahomes, ma se devo scegliere a sto punto mi gioco dei rischi e cercare di azzupparlo veramente. Cioè, mi aspettavo una difesa più aggressiva, perché comunque sulle tracce profonde non è che ci fossero sti fenomeni da marcare, cioè non c'è DeAndre Hopkins, non c'è Megatron che devi marcare con tanti uomini, quindi potevi permetterti di essere un po' più aggressivo, anche perché anche Kelsey comunque non è che va profondo. Infatti anche quest'anno avevo letto che Bienemi era elogiato perché insomma innovatore del gioco, perché sfrutta sempre di più questo attacco con tre tight end, per forza non è nessun altro. Gli altri per forza che mette tre tight end, probabilmente inizia con gli uomini di linea, perché qualcosa dovrà pure inventarsi sto Cristiano. Però insomma, deluso anche per quello dagli Eagles, perché potevano sfruttare questa cosa qui, e invece ogni forma d'attacco, cioè anche cambiando, perché Mahomes è stato bravo, a parte appunto all'inizio dove comunque giustamente si è affidato a Kelsey, era anche il momento più difficile della partita, forse non per caso, però ha variato comunque i suoi ricevitori, non andava sempre dallo stesso, e gli Eagles non ci ha capito niente in buona sostanza.
Sì, nel secondo tempo però ha fatto di più questa cosa.
Sì, sì,
nel senso che, esatto, nel primo Eagles abbastanza, a mio avviso, in controllo, se tipo escludiamo il fumble di Hurts. Quindi, cioè, secondo me la cosa bella è stato l'aggiustamento che c'è stato nei Kansas City, nei Chiefs a metà tempo. Cioè, non sono stati a guardare Rihanna.
Allora, possono fare gli adjustment, perché io ero rimasto.
No, non si poteva.
Dovevano mangiare solo le arance. Io questa cosa la dirò fino alla fine.
Sì, ma fatti pure a me, mi è rimasta un po' qui questa cosa di Peyton.
No, ma infatti era troppo ridere che l'ha detto uno come Peyton Manning, non imbecille, per cui vabbè.
E comunque sui ricevitori c'è uno che praticamente è rimasto tutta la stagione abbastanza muto e si aspettava qualcosa, era Juju, e è uscito nel momento del bisogno, diciamo, e anche Valdes-Scantling non è, insomma, doveva essere secondo me preso da Green Bay, una roba un po' più interessante, però alla fine non si è rivelato questa grande sorpresa durante la stagione, no? Una cosa che volevo dire su Tony, e ho letto l'articolo su Repubblica che diceva un grande Tony, e ho detto cazzo, finalmente qualcuno che parla degli uomini di linea.
Ah, perché pensava la guardia, invece era il ricevitore.
Esatto, invece era il ricevitore, che io non sapevo chi fosse, e dicevo ma come mai non so, io le partite dei Kansas City Chiefs le guardo praticamente tutte, e questo ho guardato, e se non mi ricordo male ha fatto 8 snap in regular season.
Sì, perché adesso, era infortunato, sì.
Sì, e quindi io, non, cioè, nel senso, per me Tuni e Tuni, cioè, prima, no, scelta al draft del 2015 dai New England Patriots, mi pare, insomma, speravo qualcuno non diasse una guardia, ma vabbè.
Poi Repubblica, capito.
Ma poi, aspettavo Tuni in Romo anche, pensavo.
Luna in Tuni. Direi che insomma, abbiamo fatto una disamina importante su questa partita, però visto che abbiamo parlato di offensive coordinator e defensive coordinators di entrambe le squadre, ci leghiamo ovviamente a commentare le ultime assunzioni delle praticamente 5 squadre che erano senza un head coach, e quindi dalla partita che
stai giocando. Però la prima notizia su questo tipo di mercato è che quest'anno nessuno ha saccheggiato lo staff di McVay.
Sì, è vero, è vero. Ma invece hanno saccheggiato quello degli Eagles, perché sia Jonathan Gannon, defensive coordinator, sia l'offensive coordinator Shane Steichen, o Steichen, non so come lo pronunciano loro, comunque quello lì, sono i nuovi allenatori di Arizona Cardinals e Indianapolis Colts. Chiudono.
Sì.
No, facciamo giusto il giro completo, gli altri tre allenatori che sono diventati, diciamo, ufficiali, hanno raggiunto l'ufficialità, Sean Payton in ritorno ai Denver Broncos, il ritorno ad allenare però ai Denver Broncos, poi abbiamo DeMeco Ryans dai 49ers ai Houston Texans, e il quinto che non mi ricordo mai, Frank Reich ai Panthers, ovviamente.
Esatto. E tra l'altro i due che hai detto sono anche gli ultimi, no? Che si sono appunto accasati, perché si aspettava, difficilmente si arriva così in là prima di ufficializzare le coaching, in questo caso erano obbligati a farlo, perché appunto aspettavano che Philadelphia finisse la sua stagione. E prima cosa, niente che arriva dal college. È una cosa che è diminuita un po' negli ultimi anni, anche perché le esperienze sono state abbastanza negative, quasi tutte, credo, se non tutte negative. E quindi ci si è ributtato più sul mercato interno. E chiaramente si va a pescare nelle squadre che poi sono quelle che hanno un po' dominato la stagione. Philadelphia chiaramente lo è stata, San Francisco con DeMeco Ryans altrettanto. Tra l'altro San Francisco è al secondo o terzo anno consecutivo in cui perde il defensive coordinator, che va a fare head coach da qualche altra parte. È stato il caso di Sale ai Jets, adesso DeMeco Ryans, che tra l'altro torna a Houston. Diciamo che era una delle nomine più scontate di questa inizio di off season, tra l'altro anche afroamericano, no? A Houston sappiamo che la questione è abbastanza interessante da questo punto di vista. Negli ultimi anni ci sono state polemiche a riguardo, e Sean Payton, che dopo anni e anni ritorna, in cui da quando se n'è andato già si vociferava un suo ritorno, e alla fine torna a Denver, e sarà una situazione molto molto interessante, magari le approfondiremo. E quello dei Panthers a me sinceramente lascia qualche dubbio. Ho letto che in realtà Frank Reich a Indianapolis ha fatto più male per colpe non sue, non sono d'accordo, però vediamo se ha la possibilità di rilanciarsi. Diciamo che tra queste cinque squadre a me quella dei Panthers sembra la situazione più complicata da risollevare.
No, infatti diciamo che ai Panthers le aspettative sono quelle che sono.
Secondo me i Cardinals sono messi peggio, eh?
Però il problema anche lì c'è un problema, sono due squadre in due situazioni diverse. Cioè i Cardinals avevano delle aspettative che sono deflagrate e adesso hanno un problema e devi gestire un sacco di cose, perché comunque l'anno prossimo Kyler Murray non penso che ci sarà.
Non lo so, lo sai che questo non lo so.
Ma per il crociato? Cioè per l'infortunio? Sì. No, è Cupra, sì.
Dici che tu, vabbè, comunque cioè, facciamo che non sarà al massimo. E devi però riprendere in mano una squadra che doveva diventare di alto livello e non lo è mai diventata per un motivo o per l'altro. E devi capire da che parte stai andando. E non è facile. Cioè devi fare proprio un bel po' di pulizia ai Cardinals. Devono cambiare un sacco di cose. L'ultimo di Goldberg è stato di Kirkberry è stato disastroso, quindi bisogna capire come vanno le cose lì. E i Panthers invece devi ricominciare da zero.
Però secondo me la difesa dei Panthers invece non è male, è un buon punto di partenza.
È un punto di partenza appunto, però diciamo, è una squadra che non ha aspettative, cioè non è che deve fare i playoff.
Guarda,
i Cardinals sarebbe una bella idea, ecco.
Secondo me, col livello attuale di quella division lì, basta un quarterback e diventi competitivo. Parlo dei Panthers, eh?
Quante volte l'ho sentita questa frase?
Però...
Vabbè. Parlo di Denver, vai.
No, vabbè, però...
Io per vincere la division, non per vincere...
Per vincere la division, cioè, è una division che ha mandato in post-season un record negativo. Quindi, e sarà ancora peggio, almeno, diciamo... proprio per tutta l'NFC South.
Sì, perché quello che l'ha vinto, che ha vinto quella division lì, non c'ha più neanche il quarterback, quindi pure
che forse lì... un bene.
Sì, sì, forse un bene, però magari ce lo diciamo tra 4-5 anni, quando ancora sei lì a cercarne uno, struda.
Sì, ma ascolta, io sono passato per Josh Freeman,
appunto, sono passato per sai.
Quindi cioè, ormai siamo abituati, non è che ci spaventa sta cosa. Poi arriverà uno a illuminarci per un paio di stagioni che poi ci saluterà egregiamente.
Però volevo anche commentare una cosa veloce, sempre di coordinator, perché c'è stata la notizia oggi proprio, noi stiamo registrando 17 febbraio, che Eric Bieniemy cambia squadra ma rimane sempre a fare l'offensive coordinator. Se ne parlavamo poco prima di iniziare la puntata con Giulio, è incredibile che un offensive coordinator vinca due Super Bowl, ne giochi tre, allena due volte MVP Patrick Mahomes e va a fare lo stesso ruolo in una squadra allo sbando. Cioè una cosa che non ha un senso logico, ma potrebbe averlo, perché più di una volta c'è questo rumor che serpeggia nell'NFL che Bieniemy sia un inadatto a fare head coach, cioè proprio non è capace, non ha quelle caratteristiche lì.
Cosa che non ha mai fermato nessuno da mettere dei coordinator in prima fila, cioè, nel senso.
Però magari lui veramente...
era uno di cui si è parlato molto però negli ultimi anni, comunque, perché cioè, ci si è parlato tanto di Double, che è quello che ha creato Josh Allen, eccetera, insomma ha creato Mahomes, ha messo in piedi la miglior macchina offensiva della storia dell'NFL, e se servivano delle ulteriori conferme, comunque quest'anno, come dicevo prima, anche senza un sacco di materiale, perché cioè, comunque finché hai Tyreek Hill puoi giocare lungo, puoi giocare corto, aveva tante opzioni per armare il braccio di Mahomes, che di suo è straordinario, quest'anno ne aveva molte meno e le cose sono funzionate uguali, quindi insomma della qualità c'è di sicuro. Mi stupisce che vada a farla i Commanders, cioè anche per lui è una scelta forte.
Sì,
chi è dei Commanders?
Appunto stavo dicendo,
chi è il coach dei Commanders?
Ah, Rivera.
Capito? Cioè, è brutto anche questo, cioè vai a finire sotto a Rivera, che francamente è uno dei più bolliti. Tanto Lovie Smith,
che ha perso... possiamo dire che ha un'idea di gioco estremamente diversa da Andy Reid, da tutto quello che si è visto nei Chiefs. Cioè...
Sì, però almeno ha i ricevitori, almeno quelli.
Sì, sì, McLaurin ce l'hanno, e forse Kansas City uno come McLaurin, no, anche senza il forse, cioè non ce l'ha. E... però a me veramente è strano, perché comunque, ok, resta a fare l'offensive coordinator, ma vai in situazioni... alla Los Angeles Chargers, no? Che appunto hanno cambiato l'offensive coordinator, ma che c'è materiale, e quindi va in una situazione ambiziosa, comunque, che ha ambizioni. I Commanders, sinceramente, cioè sembra più una punizione che una promozione, non lo so.
Oppure vuole dimostrare che era lui ai Chiefs che faceva girare l'attacco e non Andy Reid, come si dice spesso, e quindi vuole dimostrare tirando su un po' come ha fatto, scusate se ritorno sempre lì, Brady, andando ai Buccaneers, dimostrando che era lui più forte di Belichick.
Ma chi è il quarterback ai Commander pure?
Bella domanda.
Molto
e chi è?
No, l'ex, non lo so, cioè,
ora è Taylor Heinicke, ora è Taylor Heinicke. Anzi no, scusate. Alle notizie dell'ultimo giorno, perché no, perché hanno comunicato ovviamente 12.000 mesi prima che lo starter sarà Sam Howell, però l'hanno detto a dicembre, lo hanno detto, cioè quindi non ha senso. Però.
No, perché tra l'altro anche lì Rivera ha fatto un bel casino, perché nelle ultime partite quando ha rimesso Wentz per dei motivi suoi, delle lucubrazioni
con loro che erano in lotta per la post-season, cioè loro l'hanno buttata via
ma infatti cioè, Rivera è lì, non dico
cioè,
per
sbaglio, capisco. No,
certo. una situazione non bellissima quella.
Sarà che lì ci sono anche altri problemi, no? In questo momento anche di gestione in generale della franchigia, però veramente per essere una squadra che stava andando molto bene, che ha fatto tante vittorie quest'anno, si stanno incasinando ancora di più. Boh.
Però Andre, io sono stupito della tua affermazione sugli offensive coordinator, e non sei andato a prendere, pensavo, la notizia più sugosa degli offensive coordinator. Che chi è il nuovo offensive coordinator dei New England Patriots?
No.
Bill O'Brien, ragazzi.
Bill
cioè,
O'Brien.
Cioè, ma è fenomenale. Cioè.
Cuore
fenomenale.
Cuore bonanza.
La bonanza ha una predilezione per Bill O'Brien, quindi non potevamo non citarlo.
Beh, era stato uno dei primi, quindi ormai è passato anche un po' di settimane. Comunque, Bill O'Brien ai Patriots, Kellen Moore ai Chargers, Natalia Nackett.
Questa forse è la mossa più interessante in assoluto, tra l'altro.
Sì.
Perché è un po' il contrario di quello che dicevamo prima, cioè i Chargers hanno bisogno di qualcuno che gli sblocchi il livello successivo, diciamo, e quest'anno come chi segue Daniel su Twitter ha capito molto bene, aveva un certo qual problema di play calling, e cambiare l'offensive coordinator può essere una mossa che ti dà qualcosa di più a quel livello lì, anche perché Herbert che chi ne dica, con certi commentatori, e comunque ha dimostrato di essere un quarterback di sicuro talento, e ha anche materiale, perché insomma i ricevitori ce li ha, insomma il materiale offensivo c'è, però manca qualcosa per sbloccare veramente questa squadra, che un po' il contrario dei Chiefs che dicevo prima, cioè comunque se quest'estate i Chiefs erano un po' sotto traccia, ripeto, dirlo adesso fa ridere, però è vero. E anche qua ho letto un articolo oggi che diceva, proprio sulla base di questo discorso qui, cioè guardate che in teoria i Chiefs quest'anno dovevano fare un mezzo di building e poi puntare al futuro. Poi però il futuro, cioè se questo è il presente, poi c'è il futuro.
Pure oggi.
Lavorare poi altre squadre NFL che avete un problema, non so se è chiaro il discorso. E invece il contrario, i Chargers, che quest'estate, cioè quest'estate scorsa, insomma, c'era un grosso da chiedere sui Chargers. Avevano fatto i Guinness in difesa, avevano aumentato la qualità generale della squadra, cioè sembrano pronti a fare un salto di qualità importante.
Quindi sta rifacendo il ciclo, ci stiamo ripreparando per un altro.
E invece insomma sono un po' schiantati su tutti i loro problemi, e quindi loro, infatti si è parlato anche, cioè, di Staley in dubbio e quant'altro, quindi insomma l'anno prossimo per loro è importante, e questa addizione dell'offensive coordinator può essere un punto di svolta.
Sì, e dicevo anche un'altra delle ultime aggiunte era Natalia Hackett, che è diventato offensive coordinator dei New York Jets, anche lui. E qui forse ci conviene fare il ponte, no, nel senso, perché almeno riusciamo a toccare anche l'argomento che un po' questa off-season ci regalerà, ovvero tutta la situazione dei vari quarterback anche importanti che cambieranno squadra. Beh, uno sicuramente sì, gli altri vediamo, ovviamente parlo di Derek Carr, che non è più un giocatore dei Las Vegas Raiders, però tra tutti i rumors, prima si parlava di Panthers, poi Saints, poi è andato in visita ai Jets, Carr dove lo a oggi dove lo vorreste?
Indianapolis Colts, visto che sono abituati a prendere veterani.
Sarebbe molto molto più giovani quelli a cui sono abituati loro.
Esatto, cioè, comunque è un passettino indietro, potrebbe essere interessante. Tu, Andre, dicevi anche te Jets, il gancio era...
Allora il gancio era Rodgers.
Arriva Rodgers. Allora arriva Rodgers.
Sappiamo insomma che la stagione dei Jets è andata a sud per un gravissimo problema sotto al centro, hanno giocato tre quarterback quest'anno, e quindi con questo innesto si poteva ipotizzare un approdo, no? Di Aaron Rodgers ai Jets, anche perché ai Packers ci sarebbe ancora Jordan Love, che ormai, se non sbaglio, è entrato nel suo quarto, cioè entrerà nel quarto anno, e quindi dovrà anche essere rinnovato, perché insomma no, o lo lascia andare o lo rinnova. No,
a parte Jordan Love, il problema è Rodgers, perché comunque anche quest'anno i Packers sono stati un disastro, non ha funzionato nemmeno lui, che probabilmente anche lui, cioè un po' come dicevamo prima dei Chiefs, forse contavano che fosse Rodgers a inventarsi qualche nuovo ricevitore, sostanzialmente stanno a valorizzare qualcuno, invece non ha funzionato proprio niente. I Packers, negli anni scorsi, tante volte li abbiamo visti partire bene, comunque fare delle buone regular season e schiantarsi ai playoff per problemi in attacco, in difesa, errori, cose. Quest'anno non siamo neanche arrivati a quel livello lì, e probabilmente siamo proprio arrivati alla fine di questo rapporto qua. Tante volte si è detto, tante volte hanno discusso, tante volte una volta hanno cacciato l'allenatore, una volta hanno cercato di ricostruire bla bla bla, e adesso però non so quanto ci sia ancora da spremere in questo limone, ecco. Non può più andare ai Broncos, magari può andare ai Colts, però insomma Rodgers non è improbabile che si muova adesso.
Però io penso che debba andare in una squadra un po' più forte, anche perché i Colts hanno la quarta scelta assoluta, molto difficilmente prenderanno un rookie.
Allora, infatti, allora diciamo che Carr e Rodgers chiaramente vanno a squadre a cui manca, tra virgolette, solo il QB, cioè a squadre con ambizione, no? Quindi i Colts, secondo me, non sono così indietro, però come dice Andre, alla fine è la quarta assoluta, forse ti conviene puntare su uno dei top QB di quest'anno, e quindi lasciar passare finalmente l'ennesimo veterano disponibile. altre squadre che però sono in quella situazione lì, quali sono? C'è, per me,
Tampa, c'è Tampa, Carolina, i Saints,
Jets,
sì, ovviamente, e forse i...
E Raiders, forse, non lo so.
Sì, Raiders
non possono prendere Carr, chiaramente.
No, non immagino.
No, ecco, è difficile trovare una squadra in cui Rodgers va a dire faccio quello che ha fatto Brady a Tampa o in
teoria. Ma se va a Tampa, frusa.
Se
ti becchi Rodgers...
però no, cioè, adesso sinceramente poi vabbè, lì ci sarà tutta un'off season da vedere, nel senso che ci sono anche Godwin, Evans, che probabilmente sono gli ultimi anni che possono strappare contrattoni, quindi avranno anche bisogno di
esperienza. No,
allora, Godwin, Godwin è stato taggato.
Ah, sì, sì.
No, dico, sono gli ultimi anni che a prescindere possono, non dico quest'anno, ma se fanno un'altra stagione in cui restano un po' in sordina, cioè poi strappare contrattoni quando si cambia non sarà facile, ecco. Quindi boh, lì sarà tutto da vedere. Sinceramente non stiamo a vedere, abbiamo scoperto che abbiamo appunto, c'è il nuovo offensive coordinator, che non mi ricordo neanche più il nome, che era
dei... oh beh.
Cos'era Campbell? No, chi era? Quello di Seattle, il quarterback.
QB coach.
Sì, Dave Canales, che era il QB coach. E, boh, staremo a vedere, anche perché secondo me non era Leftwich da quello da mandare via, ma era quello che
Leftwich, si è... Leftwich poi è a spasso?
Sì. E infatti la... che secondo me... cioè non ha avuto voce in capitolo perché Brady faceva quello che voleva, quindi vabbè, è andata così. Però non parliamo più di Tampa Bay, ma concentriamoci su Bill O'Brien,
su Garoppolo, che forse va ai Bucks. No, scherzo.
Vabbè, diciamo, esatto, diciamo Carr, la situazione di Aaron Rodgers,
Lamar Jackson.
Poi ci sono, esatti, due svincolati che potrebbero, cioè Daniel Jones e Lamar Jackson, che sono in scadenza. Daniel Jones credo senza troppi problemi rimarrà ai Giants. Cioè.
Lamar invece è un problema.
Lamar invece è un problema perché sono un po' messi male sia i Ravens che lui, nel senso che non riescono a trovare un accordo. Lui forse fisicamente, i Ravens proprio a livello di decisione, perché poi li abbiamo visti i Ravens senza Lamar Jackson, ma cosa non combinano, quindi
chiaramente mandoli QB al Pro Bowl,
è incredibile anche quella cosa.
Però la situazione di Lamar Jackson è abbastanza seria, anche perché ok, a parte al netto di infortuni parliamo di un QB abbastanza giovane che comunque è stata MVP ormai 3 anni fa, cioè,
sì.
Comunque dovrebbe essere uno ancora che, cioè, che fa una grossa differenza, cioè sappiamo che uno che può stare nella top 5 sia delle yard corse che delle yard lanciate, e Jalen Hurts ha insegnato che questa cosa nell'NFL moderna è una grossa addizione, quindi insomma, cioè, se per caso finisce sul mercato Lamar Jackson è una notizia grossa. È un problema per i Ravens però, perché cioè, la squadra, cioè, premo il pulsante dell'autodistruzione a quel punto.
Poi, io non la capisco, cioè, proprio non ci credo ancora. Non ci
perché
credo,
secondo me lui, adesso, non so le cifre, ma avrà chiesto un contratto simile a quello di Mahomes.
Sì. No, io mi pare che avevo letto una cosa, ma in stagione, quando si è iniziato a fare questo discorso, io temo che lui voglia tanto di garantito. E penso che il problema
è proprio
questo. Però ho letto una cosa tanto tempo fa, quindi prendetela con le pinze. Però potrebbe essere un problema di quel tipo lì.
Comunque è anche vero che non sono tantissime le squadre che hanno parecchio cap libero per fare un movimento di questo tipo. Magari ci sono i Raiders, magari ci sono i Falcons, che anche in questo calderone potrebbero esserci, perché anche loro non è che siano proprio messi benissimo in quella posizione. I Saints ovviamente no, perché sono in un inferno, nel cosiddetto cap hell, che hanno veramente tipo meno 60 milioni.
Io, ai Falcons, ai Falcons lo troverei molto molto intrigante, secondo me.
Solo perché così va a rompere il cazzo Gianmaria, che lo odia.
No, no, però diciamo che i Falcons è una squadra che quest'anno ha giocato un attacco già particolare, no? E quindi secondo me uno come Lamar Jackson è anche più plug and play, secondo me, rispetto a tante altre squadre. Ai Falcons ce lo direbbe più.
No, e poi soprattutto con i Falcons finalmente avrebbe dei ricevitori, cioè dei giocatori anche di talento che vanno a prendere i suoi lanci, cosa che ai Ravens non sono mai riusciti a mettergli attorno, perché questo l'ho già detto anche altre volte, ma perché è una roba che veramente mi fa impazzire. Cioè, nel corso degli anni il ricevitore che hanno draftato per cercare di migliorare la loro situazione era Hollywood Brown, cioè, e poi l'hanno pure tradato, e insomma anche quello è un fattore che a un certo punto può pesare. E ai Falcons effettivamente, che sono una squadra che non è che gli manca un QB per arrivare da nessuna parte, però avere un QB come Lamar Jackson può essere un propellente di un certo qual livello, cioè comunque i vari Kyle Pitts, insomma giocatori di talento davanti ce li hanno anche.
Poi ad Atlanta hanno avuto Michael Vick, e quindi c'è
più pronta di Atlanta.
Altri quarterback al momento.
Tom Brady, quando torna dal ritiro.
Esatto. Faccio presente che un quarterback approvato con i Raiders nella passata off-season ed era Colin Kaepernick.
Ah, basta ancora.
35 anni.
Basta. Joe Montana.
È invecchiato anche Kaepernick nel frattempo.
35 cioè. Anni.
Ma no, un'altra situazione latente da te è quella di Tua.
Sì, esatto.
Che non è, ovviamente non è che è, cioè non è che ha problemi di mercato o quant'altro, ma c'è il discorso del concussion e di capire se continua a giocare o no, seriamente, però purtroppo. E però quella è un'altra situazione che può cambiare anche per discorso di dove può andare chi. Se i Dolphins all'improvviso si trovano senza Tua, devono rivedere un po' di cose.
Vai sul pezzo più grosso, cioè a quel punto lì non puoi, cioè loro c'hanno una squadra per, non dico per vincere, però comunque sono già in una fase 2 o 3, no? nella costruzione
di sì. Perché l'anno scorso comunque sono andati giù pesanti, cioè prendere Tyreek Hill non lo fai
per fare
Bradley Chubb in difesa, dai. Quindi comunque caricarsi di giocatori che ti pesano tanto sul campo. Direi che, visto che questa è anche un po' una puntata chiaramente di recap stagionale, magari a testa, iniziando da Azza, poi proseguendo, nominare una squadra o anche una situazione, un giocatore, però decidete voi, che vi ha sorpreso e che vi ha deluso, giusto? Era così che...
Sì. Sì.
Top and flop, vai Azza.
Allora,
facciamo prima i flop e poi top, no. tutti e quattro, vai.
No, perché i flop ce l'ho pensato, i top non ce l'avevo, ci dovrò pensare. Allora, sul flop io vado abbastanza sereno sui Green Bay Packers, perché non fare i playoff, finire con la stagione perdente, con Aaron Rodgers, che comunque è tutto il cancan della scorsa off-season, no? Resto, ma devo comandare io, eccetera, eccetera. Alla fine è andato in campo e non ha giocato né lui né in generale la squadra. Hanno giocato la squadra veramente contenta.
MVP, cioè, MVP sì. Carica, vuoi dire?
Non esatto. Che... Hanno tentato una rimonta finale quasi disperata, però sono rimasti, oserei dire, giustamente corti. Cioè, delusione. Ma per quello che abbiamo visto in campo è anche giusto che siano rimasti fuori.
Strusa?
Beh, io vado anch'io abbastanza facile, credo, parlando di Denver. Nel senso che, cioè, io...
Guarda, temevo che non l'avrebbe nominata nessuno, dando la...
No, cioè, perché, cavolo, cioè, nel senso, grande mossa, e non voglio anticipare invece la mia sorpresa, grande mossa con... Wilson, però poi alla fine, cioè, a parte già perdere la prima partita nel modo in cui l'hanno persa, già era un cattivo presagio per una stagione, ma poi veramente non hanno combinato niente di interessante, cioè le partite erano a mio avviso, per quel poco che ho visto, perché le ho trovate noiose e quindi non ho seguito almeno la parte offensiva. Quindi secondo me è grande delusione.
Giulio?
No, comunque Denver è una delusione anche perché ricordiamo che per prendere Will Wilson non è che l'hanno preso a zero, esatto. Era successo con Manning o che è arrivato così a calcio, l'hanno pagato fiore di scelte e insomma e loro dovevano essere veramente a un QB del Super Bowl, invece si sono trovati peggio di prima, cioè è proprio una situazione che non penso non sia mai vista a sto livello. La mia delusione in realtà, definire la delusione è un concetto un po' relativo e quindi in realtà poi ne aggiungeremo un'altra rapidamente, però io devo dire i Buffalo Bills. Perché anche se ovviamente hanno fatto i playoff, sono andati bene, eccetera, però dai Bills non ci aspettavamo questo. Cioè, i Bills non dovevano fare un turno di playoff e andare fuori. I Bills hanno mancato per l'ennesima volta il salto di qualità. Questa doveva essere la stagione buona, doveva essere la stagione in cui Josh Allen arrivava a livello di Mahomes, doveva essere la stagione in cui arrivavano nel Super Bowl e hanno fallito in tutto. E mi spiace, però i Bills devono essere considerati un fallimento, e perché poi l'asticella si sposta sempre una volta più in là. Cioè, se quest'anno deve essere quello buono, l'anno prossimo deve esserlo di nuovo. E le aspettative sono quelle, non è che scendono. Quindi a Buffalo c'è un problema adesso.
Anche perché la finestra è sempre piccolissima nell'UFC. Sì, sì. Tra Mahomes, Herbert, Lawrence, Burrow, cioè... Sì. È un casino,
no, è gigantesco loro da quel punto di vista. Cioè, qui è un secondo che passi da poter puntare al Super Bowl a diventare una squadra da playoff.
E invece quella vera, cioè la delusione più...
No, non era vera, cioè questo qui era un discorso relativo, però anche i Rams, dobbiamo okay. Citarli perché insomma sono campioni in carica, era una squadra comunque di alto livello, è andato storto tutto quello che poteva andare storto nel peggior modo possibile, la consolazione che hanno un anello, però insomma da squadra campione in carica a quanto ho finito di record...
5-12,
voglio dire, è un bel salto, proprio un bel salto, considerato che hanno mantenuto comunque tutto il core della squadra, l'allenatore e quant'altro. È impossibile non citarli come delusione al netto di tutte le giustificazioni possibili e immaginabili.
Sì, comunque, scusa, io sto molto sui Bills come delusione e avete ragionissima sul fatto che la finestra si sta chiudendo, anche perché l'anno prossimo, la prossima stagione, in division si ritrovano un offensive coordinator nuovo che
ma chi? Bill O'Brien?
Esatto.
Allora io, vabbè, menziono al volo i Cardinals, visto che ne abbiamo già parlato prima, un po' per... il record che è il terzo peggiore della Lega.
No, hai ragione, cioè io cioè un'altra, effettivamente anche questa è un'altra cosa che ci sono ormai dimenticati, perché dopo persone facciano schifo, ma non è così.
No, ma perché era tutta dopo anche la tarantella di Kyler Murray, rinnovo, vuole la squadra competitiva, poi ha fatto schifo lui, si è anche infortunato, flop di Cliff Kingsbury, quindi insomma problemi anche con DeAndre Hopkins, quindi veramente un disastro. 4-13 per loro. Invece
si ritira JJ Watt.
Sì, vabbè, quello era più un pezzo magari marginale, visto che anche lui iniziava a avere,
cioè, nel senso,
cioè era andato lì, dici, per competere, invece alla fine 4-13, stesse vittorie dei Texans praticamente. No, una in più, però i Texans hanno il pareggio. Invece, ricominciando il giro, con i top, sorprese, cioè non per forza top, nel senso sorpresa positiva che può essere.
Guarda, ne faccio due. Allora, la prima è, sono i New York Jets fino a fine novembre, perché poi dopo le hanno perse tutte e hanno buttato via. Una situazione dei playoff che erano quasi, non dico c'è.
Questo è come il famoso Milan di dicembre di qualche anno fa.
Esatto, esatto.
Cioè, per me i Jets fino a novembre sono stati la sorpresa dell'anno, però se non mi accettate quella, dico l'intera NFC East, che è andata tutta con record positivo. L'NFC East, che solo un anno fa, cioè nel 2000, la stagione 2021, era veramente una barzelletta di division che mandava per forza una squadra ai playoff, e altrimenti non c'era nessuna squadra meritevole di poter fare playoff. L'anno successivo, l'anno dopo, cioè quest'anno, sono andati tutti positivi e a un certo punto della stagione si paventava la possibilità di mandare un'intera division ai playoff, che sarebbe stato oltremodo storico, anche considerando che la cosa può succedere solo da un paio d'anni a questa parte. E quindi per me la sorpresa è l'intera division, che ha avuto un record incredibile.
Strusa, che ho già capito dove andrei a parare, ma te lo lascio dire.
Io vado sui Seattle Seahawks, perché, cioè, onestamente, a parte tirare fuori il coniglio dal cilindro di questo Kenneth Walker terzo. Voglio dire, è stata proprio una bella sorpresa lui, ma la bellissima sorpresa Gino, cioè, nel senso, onestamente mi aspettavo il contrario tra Denver e Seattle, vi dico proprio la verità, no? Ed è stata una piacevole sorpresa, anche perché comunque se la sono giocata, cioè, da underdogs, secondo me se la sono giocata, e hanno fatto vedere ancora una volta che Pete Carroll, pur essendo un vecchietto, non è bollito come tanti altri. E niente, quindi
hanno comunque una scelta top 5,
esatto, e appunto, bravo, scusami, mi stavo dimenticando, esatto, che comunque hanno ottenuto non poco, ecco, dallo scambio, quindi hanno buone possibilità, speriamo che sia sempre una sorpresa.
Giulio?
Allora, visto, ti lascio parlare della tua squadra dopo, quindi come, beh, insomma, che, siccome ci sta, però io ti dico come sorpresa, per quanto uno mi dirà, ma che sorpresa è, i 49ers, perché non pensavo andassero 13-4 quest'anno, tanto per cominciare, ma soprattutto poi hanno giocato col QB3 per metà stagione, e se già passare da Lance a Garoppolo non era per niente scontato, ok, Shanahan è un genio, ok, Deebo Samuel, tutto quello che volete, la trade a metà stagione per McCaffrey, però poi ci devi giocare con un quarterback completamente diverso di quello che avevi pensato, e poi ti si rompe pure lui, quindi la resilienza di Shanahan in questo senso è da premiare, perché loro si sono veramente arresi solo alla distruzione fisica dei loro giocatori, perché ricordiamo, sono stati eliminati col quarto QB in campo, cioè veramente il passaggio dopo era che entrassi io, quindi insomma
no, forse era meglio, perché quando è entrato Josh Johnson, io ho detto, sì, ma questo nome mi dice qualcosa?
Io ho capito Johnson all'inizio, quello dell'NBA, però.
No, cioè, questo io me lo ricordo a Tampa, cioè, mi è venuto in mente dopo. Ragazzi, cioè, ma veramente, ma le borracce tirava, cioè, veramente, no, non sto scherzando. Questo ha perso il posto con Freeman, cioè, adesso, e quindi vabbè, ritornando lì, e comunque sul genio di Shannon, io ho visto la prima partita di, non mi ricordo, si dice Fordu, com'è che si chiama?
Urdi. Fordu sardo,
è Fordu.
College, il suo cognome. Io ho visto la prima partita di Purdy, perché chiaramente l'ho vista, e ha fatto un culo quadro, lanciando come ci si aspetta che lanci un QB del suo livello, ma proprio perché è stato messo in un sistema che gli ha permesso di lavorare benissimo. Quindi 49ers sono d'accordo, ma anche molto dalla parte degli allenatori. Poi sì, con le rape, dalle rape non spremi niente, cioè, Josh Johnson, non puoi pensare.
No, comunque poi sono curioso cosa succederà l'anno prossimo, perché ricordo che l'anno scorso c'erano dei membri della Monanza che appunto aspettavano il Revenge Tour di Lance, non so rispetto a cosa, ma comunque, però l'anno prossimo lo aspettiamo ancora.
Sì, Lance ha avuto un infortunio che credo nel football non si sia mai visto. Cioè
ma Lance che non è ormai, che ho perso il conto anche suo.
Lance è al terzo, perché
solo, è solo percepito di più, va bene.
Dico che ha avuto un infortunio al braccio, sì, che hanno di solito i lanciatori di baseball, quindi questa è una cosa incredibile. O comunque che ha fatto un'operazione che fanno i giocatori di baseball, la Tommy John Surgery.
E adesso puoi parlarci dei Jaguars.
Sì, in realtà c'è una squadra che, come avevamo detto molte volte quest'anno, era un po' sfortunata, quindi ha semplicemente pareggiato con l'ultima parte di stagione quello che ha fatto nella prima parte, ha vinto questa division in rimonta, l'esplosione in positivo di Trevor Lawrence, e quindi insomma sì, sicuramente ai blocchi di partenza credo quasi nessuno me compreso, li avrebbe pronosticati innanzitutto i playoff, poi vincenti, addirittura vincenti contro i Chargers, che infatti in realtà normalmente quella partita finirebbe, non so, la giocano 100 volte, 99 volte su 100 finisce in un modo. Quindi vediamo se più che altro si darà continuità e non faranno la fine di quelli del 2017.
No, però anche qua gran lavoro del coaching staff, questo.
Qua gran lavoro di coaching staff, la differenza è che c'è un quarterback a sto giro, l'altra volta c'era ancora Bordo, per
paragonare. Che stavo pensando, vittoria con i Chargers, ma la partita con i Chiefs, secondo me, l'avete quasi, cioè, è quasi buttata. Adesso non voglio dire
sì, parole rosse, però
sì, sì, è un po' buttata via anche secondo me nell'atteggiamento che avete avuto, un po' titubante, soprattutto offensivamente. Secondo me con un po' più di aggressività in più quella partita là poteva anche cambiare, e non è che vincevate voi il Super Bowl, ma l'avrebbe vinto Philadelphia. E quindi va bene così.
Beh, oddio, dai, no. Contro, perché tu dici che contro i Championship andavano i Bengals.
Sì, voi i Bengals, comunque uno dei due andava al Super Bowl, probabilmente certo. Philadelphia è superiore rispetto a entrambe le squadre.
No, ecco, tra l'altro adesso che hai citato i Bengals, Azza, li nomino non come top o flop, ma come, diciamo, media. Perché,
bonus.
Sì, perché l'anno scorso si parlava della Cenerentola, tutti quanti stupiti a ogni turno che facevano, cioè sembravano appunto il passante invitato al ballo che riesce a fare bella figura, eccetera. Partiti malissimo in stagione, quindi tutti dirà: ah, avete visto che l'anno scorso è tutto un caso, eccetera. Poi hanno girato le cose, sono diventati una macchina da guerra e i Bengals ci sono. Quindi insomma, i Bengals hanno preso il loro ruolo nell'NFL, a quanto pare, che non era così scontato anche questo, anche dopo il Super Bowl dell'anno scorso.
Io purtroppo non ho potuto utilizzare la maschera da tigre anche quest'anno, speriamo l'anno prossimo.
Esatto. Vabbè, direi che comunque il trend dovrebbe essere positivo.
Sì, no, vabbè, comunque come dice Giulio, al di là di tutto sono una potenza dell'America Football Conference, quindi l'anno prossimo te lo aspetti lì, tra Division e Championship, e magari se vanno bene le cose possono anche ribeccare un Super Bowl, perché come diceva prima, le finestre poi si aprono e non stanno aperte all'infinito, quindi cioè, ci sono anche altre squadre e ne vince solo una.
Che non, tra l'altro, i Bengals sono, diciamo, quasi un bivio importante, perché iniziano i ragionamenti in ottica rinnovo di Joe Burrow. Infatti già T. Higgins, che è uno dei ricevitori in scadenza, probabilmente non rinnoverà. Tra Joe Burrow e Chase, che scadranno a breve, cioè Burrow no, però normalmente si evita il quinto anno, no? Cioè lo firmi prima. E quindi
io, se potessi votare uno scenario distopico, vorrei che in qualche modo Joe Burrow andasse ai Rams.
Sei maledetto, sei.
Questo chissà come mai, tra altre 31 squadre rimaste oltre i Bengals.
Ditemi che non vi divertireste.
Forza.
E in quale città lo manderesti?
In quale città?
Salutiamo Wolvi, che non ascolterà mai questa provocazione, ma noi gliela riporteremo.
Wolvi, che tra l'altro è già in clima draft.
Non partecipa neanche a quello, perché è in clima,
no,
draft.
È per dire che ovviamente un'altra cosa che gli sta sulle palle è il draft, ovviamente. E, beh, ragazzi, direi che comunque abbiamo fatto questo wrap up dell'NFL season, che però ovviamente noi ci prenderemo qualche settimana di pausa, però poi c'è già subito la free agency e poi, come sempre, l'evento principe di ogni anno, che è il draft, ancora più del Super Bowl.
Dobbiamo trovare un modo, cioè se il Super Bowl è il gran ballo, dobbiamo trovare un modo equivalente per definire il draft.
Scusate, io pensavo che facessimo una puntata per le combine. No?
Fai la live su tu. Tutte le misurazioni delle mani riportiamo, commentiamo centimetro per centimetro.
La fai tu la live, Strusa, fai una live non sì, stop.
Non stop, esatto, perché è veramente infinita.
Vi ricordo che già ci chiedono le live dei round successivi al primo del draft.
già c'è la zona d'ombra tra la 21esima e la 28esima pick, che solitamente sempre
lì è proprio, cioè lì è guardarsi allo specchio con te stesso, cioè quando guardi l'abisso, l'abisso guarda in te, è quel momento lì, tra le 5 e le 6 di mattina ti fai tante domande.
Sì, io ho fatto una live sola del draft, quella
ce la ricordiamo, scusa, mia. Ce la ricordiamo
e vi invito a recuperare.
Il tuo russare riecheggia ancora
l'eternità con Citanus. Sì. Bene, direi che siamo giunti all'epilogo, dunque saluto Azza.
Ciao a tutti, io volevo ricordare che domani, sabato 18 febbraio, sempre sulla Galassia Vox to Box Media, inizia la stagione ciclistica con la prima puntata stagionale di 53-11. Tra l'altro quella della Formula 1 è già iniziata da qualche settimana col podcast Casco, quella del tennis sostanzialmente non è mai terminata, calcio, basket, le trovate quante volete. Volevo soprattutto salutare gli amici di Box One che fanno un podcast appunto sul basket italiano, che ci hanno nominato nelle ultime settimane, quindi consiglio a voi di ascoltare anche loro, che comunque seguono in maniera divertente e capillare quello che succede nel basket in Italia.
Diciamo che Box to Box Radio Bonanza rallenta un po', ma su Box to Box Media è andato a trovare tutti.
Qualcuno raccoglie il suo testimone, diciamo.
Sì.
Saluto Strusa.
Strusa è già andato via.
Strusa
il microfono.
Niente, volevo dire che ti ricordo che il football non finisce qui e che a breve partirà anche la XFL.
Ah, madò.
No, beh, però invece che la XFL, cioè, quest'estate, da giugno, c'è l'European Football League e c'è anche un Bonanza che gioca nell'European Football League.
È vero.
E quindi la seguiremo sicuramente, con speciale e dirette Twitch.
Saluto anche Giulio.
Grazie a tutti, grazie mille per l'invito come al solito, per avermi fatto sproloquiare al termine di questa stagione del football.
Ottimo, e quindi noi insomma, ci aggiorniamo per la free agency, ora da capire in che modalità, ma un modo lo troviamo. Un saluto anche da parte mia, che la Bonanza sia con voi. We'll be right back.